Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting.
Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Ciao a tutti, benvenuti a Spazio Infinito. Io sono Giulia, dal Planetario di Torino, e con me alla regia c'è Francesco, del Politecnico. Oggi vi parlo di donne e scienza, perché siamo nella settimana che porta all'8 di marzo e quindi è d'obbligo dedicare un pensiero in più alla figura femminile. E ovviamente parliamo della figura femminile nelle scienze, nell'astronomia. Come sappiamo bene, nei secoli passati le donne non hanno mai avuto occasione di affermarsi o anche solo di studiare. Difficilmente riuscivano ad accedere alle scuole e all'università. Oggi non è più così. Oggi abbiamo degli esempi di grandissime donne scienziato in quasi tutti i campi delle scienze. Pensiamo solo a Margherita Hack, l'avete sicuramente tutti sentita nominare, è stata un'astronoma, direttrice dell'Osservatorio di Trieste, è stata una grandissima divulgatrice dell'astronomia. E poi come non pensare a Fabiola Gianotti, che in questo momento è la direttrice del CERN di Ginevra, uno dei più grandi esperimenti, uno dei più importanti al mondo. Ma anche voi siete importanti, voi ragazze del Politecnico. Sono andata a spulciarmi un po' di dati e ho scoperto che negli ultimi anni la percentuale di donne immatricolate è di un terzo, quindi non siamo ancora proprio alle pari opportunità, ma siamo già un buon numero. Anche nella facoltà di fisica che ho frequentato io le donne erano molto presenti. E quindi ci fa piacere adesso che abbiamo l'opportunità di studiare, di crescere, di formarci, ma nel passato non è stato così. Pensate che Ipazia di Alessandria, del IV secolo, ha avuto una vita abbastanza bella ma stroncata da alcuni estremisti cristiani che non vedevano di buon occhio una donna che avesse libertà di pensiero. Lei era addirittura insegnante alla scuola di Atene, era astronoma, matematica, insieme a suo padre Teone commentarono l'Almagesto di Tolomeo ed è grazie a loro che ce l'abbiamo. Lei inventò l'astrolabio, insomma, ebbe una grandissima libertà al suo tempo, ma una donna che pensava non era ben vista e quindi questi estremisti presi dall'ira la presero, la uccisero e le fecero fare davvero una gran brutta fine. Le donne successivamente hanno avuto davvero poche possibilità di accedere alle scienze. Me ne ricordo un paio, ma dobbiamo arrivare già a dopo la rivoluzione scientifica, la seconda metà del 600. Abbiamo avuto Elisabetta Velius, moglie di James, che dopo il 1650 lavorò col marito e insieme catalogarono 1564 stelle. E lei addirittura fece una dettagliatissima mappa lunare, dando nomi a crateri, formazioni montuose e così via. Ormai questa nomenclatura è quasi tutta persa, tranne l'utilizzo del termine mari. Noi chiamiamo mari lunari quelle grandi pianure basaltiche, oggi sappiamo sono sostanzialmente formate di lava ormai essiccata, ecco, lo chiamiamo mare proprio grazie a Elisabetta Velius. Poi c'è anche Carolina Herschel, lei sfortunatissima, era donna, la famiglia le ha impedito di studiare, ha avuto una malattia da piccola, quindi aveva anche un difetto fisico, non le restava altro che fare la cameriera ai suoi stessi familiari. Fortunatamente la madre la mandò a diventare la cameriera del fratello, l'astronomo William Herschel, e lei da cameriera gradualmente divenne assistente e poi iniziò ad usare insieme a lui anche gli strumenti astronomici e catalogò lei da sola 2500 nebulose e 8 comete. Quindi anche se con un inizio difficile, anche lei riuscì ad avere piano piano un approccio alla scienza. E quindi di donne vogliamo parlare, vogliamo anche ascoltarcele. Siamo andati a cercarci un po' di canzoni scritte da donne che avessero un titolo che ci ricorda l'astronomia, ne abbiamo trovata una del 1983, è di Madonna e si intitola Lucky Star.
Make everything alright. Starlight, starbright, the star I see tonight. Starlight.
eccoci tornati da una stella della musica alle donne delle stelle. Vi racconto di Henrietta Lee Witt. Siamo nella seconda metà del 1800. Lei fece un lavoro sostanzialmente da computer umano. Venne a lavorare come volontaria all'osservatorio di Harvard e le diedero proprio un lavoro noioso e monotono. Doveva catalogare le stelle cefeidi, cioè le stelle che variano la loro luminosità nel tempo. Quindi le diedero migliaia di lastre fotografiche da studiare, decine per ogni oggetto celeste. Lei doveva appunto studiarle, ma non si fermò solo alla catalogazione. Ebbe l'intuizione che c'era una relazione tra il periodo di variazione della luminosità e la magnitudine assoluta della stella. Ora, noi, conoscendo la magnitudine assoluta e osservando la magnitudine apparente, possiamo calcolare la distanza della stella. Ecco che Henrietta riuscì a trovare un modo per calcolare la distanza delle stelle cefeidi, e va da sé che se un gruppo di stelle ospita una cefeide, posso calcolare la distanza di questo gruppo di stelle. E quello che fece è esattamente l'astronomo Edwin Powell Hubble, che calcolò così la distanza della galassia di Andromeda e scoprì che non apparteneva alla Via Lattea, come si pensava fino agli anni 20 del secolo scorso, ma era un oggetto enormemente più lontano esterno. Quindi questa è stata la prima delle scoperte importanti. Hubble poi osservò altre galassie e osservò che le galassie sono in allontanamento, quindi scoprì l'espansione dell'universo. Il tutto grazie alla nostra Henrietta. Un'altra donna di cui voglio parlarvi ancora è Jocelyn Bell. Siamo nella seconda metà del 1900, mentre faceva il dottorato col professor Lewis, scoprì la prima pulsar, cioè la prima stella di neutroni che ruota velocissima e che ci invia un segnale molto regolare, radio. Lei studiava i dati provenienti da un radiotelescopio e trovò questa sorgente estremamente regolare, che si ripeteva, e pensate che la nominò LGM, cioè Little Green Man, perché all'inizio pensò a questa sorgente così tanto regolare che probabilmente è una forma di vita extraterrestre, quindi la chiamò piccoli omini verdi. Oggi sappiamo che non è così. Lei aveva scoperto la prima pulsar, ma per questa scoperta non vinse il Nobel, lo vinse il suo professore Lewis. Quindi arriviamo alla fine, ai giorni nostri, alle scienziate che conosciamo, e io vi invito in queste serate, la sera dell'8 marzo, ad andare su al planetario, perché dedichiamo proprio una serata alle donne della scienza, giovedì 8 marzo. Se invece mercoledì sera abbiamo la serata con la lezione di astronomia, questa settimana parliamo del telescopio, quindi se avete un telescopio in casa e non sapete o non vi ricordate più come si usa, volete rinfrescarvi la memoria, venite su da noi che ve lo raccontiamo. Ultimo appuntamento importantissimo questa settimana è domenica 11 marzo, è la giornata internazionale dei planetari, e noi su al Planetario di Torino inauguriamo un nuovo spettacolo che si chiama Hot and Energetic Universe, cioè parliamo dell'universo alle alte energie, ultravioletto, raggi X, raggi gamma, e andiamo un po' a vedere che cosa c'è lassù. Così siamo giunti alla fine della trasmissione, il tempo vola sempre velocissimo, e allora io vi ricordo che sulla pagina della trasmissione potete ascoltare tutti i nostri podcast, e vi ricordo i nostri siti internet, ondequadre.polito.it è il sito di questa trasmissione, e il sito del Planetario è planetariodiTorino.it. Vi auguro un buon proseguimento e buona giornata. Ciao a tutti da Giulia.